Allora, riprendiamo il ciclo delle predicazioni, appunto, liberi di essere disciplinati. Siamo sostanzialmente a metà strada. Questa è l'undicesima predicazione, ce ne rimangono ancora 10. Abbiamo già letto il testo, quindi non lo rileggo, ma ricordiamo il testo del Vangelo di Matteo, capitolo 6, dai versetti 25 al 34. Ci sono delle parole, forse le più pronunciate. Una di queste parole è voglio. Voglio. Voglio perché non mi basta mai. Ricordate una decina d'anni fa un cantautore, Jovanotti, scrisse proprio una canzone. Voglio, voglio, voglio perché non mi basta mai, non mi basta mai. E in quella canzone ovviamente ci sono cose legittime, altre ovviamente deplorevoli, però esprimono la realtà dell'insoddisfazione di noi uomini di volere sempre, sempre di più, di voler accumulare, a volte da essere perfino coperti da tanta spazzatura. Il tema di questa mattina è disciplinarci o disciplinati nella sobrietà. E il testo che abbiamo letto all'introduzione è parte del discorso del Signore Gesù sulla montagna e forse è uno di quei testi, diciamo, maggiormente conosciuti anche tra coloro che forse non leggono la Bibbia, non hanno timore del Signore. Se volessimo sintetizzare questo testo, questo brano che abbiamo letto questa mattina, con una parola, probabilmente la parola più appropriata è la sobrietà o la semplicità. Ed infatti abbiamo notato, probabilmente nella lettura questa mattina, che il Signore Gesù per ben 3 volte dice non siate dunque in ansia. Non siate in ansia, versetto 25, 31 e 34. Quindi si tratta, come dire, di una triplice raccomandazione che ha un risvolto, che ha un obiettivo, è quello della sobrietà, ovvero il sapersi controllare sul piano emotivo, sul piano dei bisogni materiali e sul piano della serenità spirituale. Quindi avendo consapevolezza, come ci dice versetto 32, che il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di queste cose, che avete bisogno di tutte quelle cose che voi potete ritenere di prima necessità. E quindi Gesù, il Dio fattosi uomo, propone che cosa? Propone ai suoi interlocutori immediati, diciamo del suo tempo, ma lo propone alla Chiesa di tutti i tempi, quindi a noi oggi, proprio la disciplina della sobrietà, la disciplina della semplicità, rendendo, come dire, possibile l'azzeramento delle sollecitazioni o della sollecitudine, diciamo, negativa. E pertanto a partire da questo testo, o da queste parole, questo discorso del Signore Gesù, possiamo riflettere insieme sul tema della sobrietà e vedere, diciamo che se ne possono ricavare anche dei benefici, avere delle ricadute concrete sulla nostra vita. E faremo 3 semplici considerazioni. Partiremo con una domanda, che cos'è la sobrietà? Che cosa significa. Vedremo poi il suo carattere biblico ed infine la sua applicabilità, perché non possiamo, come dire, avere solamente una concezione nozionistica. Allora, in primo luogo ci poniamo questa domanda: che cos'è la sobrietà? Qual è il suo significato? Potremmo sintetizzarla in questo modo, cioè la sobrietà è lo stile di vita esteriore di una realtà interiore. Infatti la sobrietà ha a che fare con il cuore, con i sentimenti, con il pensiero. Nasce nel profondo dell'uomo e con il tempo si traduce, cioè si esteriorizza nella realtà della vita in relazione al tutto, alle cose materiali, alle persone che ci circondano, al creato nel suo complesso. Potremmo dire la stessa cosa dell'ansietà. Anche l'ansietà è l'espressione esteriore di una realtà interiore, di una insoddisfazione interiore. Esiste però anche una contrapposizione tra la sobrietà vera e la sobrietà falsa, o come dire, la finzione di sobrietà. La sobrietà è libertà. La doppiezza, e quindi la finzione, è schiavitù. Non so se abbiamo mai riflettuto in questo senso, ma la sobrietà ci dà libertà, la doppiezza ci rende schiavi. Infatti, mentre la sobrietà rende equilibrati, ci rende gioiosi, riconoscenti per le cose che abbiamo ricevuto, la doppiezza produce invece ansietà, produce quel timore costante di perdere quello che si ha, oltre a creare un'inquietudine costante nella vita e nel desiderio di avere sempre di più. Voglio, voglio, voglio. In realtà la sobrietà fa parte del dono creazionale di Dio. Questa verità o questo dono noi la ritroviamo proprio nel giardino dell'Eden. Quando Dio ordinò all'uomo e alla donna che cosa? Di godere dell'abbondanza della sua creazione, dell'abbondanza che il giardino metteva a disposizione e di non desiderare altro. Quindi era un'espressione di sobrietà. Dio sa che cosa abbiamo bisogno e ce l'ha messo a disposizione. Perché desiderare altro? E il desiderio di sobrietà di Dio per l'uomo e la donna era quella di non prendere il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, di non mangiare di quel frutto. C'era tutt'altro che si poteva mangiare e Dio ha stabilito, proprio per dare all'uomo il senso della gratitudine di quello che Dio provvedeva, di non desiderare altro. Ma Adamo ed Eva vollero di più, non furono contenti. Ricordate un altro esempio, lo ritroviamo nell'Antico Testamento, quando il popolo è nel deserto e Dio gli manda ogni giorno la manna dal cielo. E ad un certo punto, non contenti di quello che il Signore diceva di raccogliere giornalmente, ne raccolsero di più. E che cosa accade? Che quella manna imputridì. Non era più buona da mangiare. Esodo 16, 20. Volere di più non necessariamente soddisfa poi il nostro bisogno, perché a volte si rischia anche di non poter godere quel di più che abbiamo voluto. La scrittura ci ricorda che Dio ha fatto, quindi ha creato l'uomo semplice, potremmo dire sobrio, retto, senza peccato. Ma gli uomini, noi compresi, hanno cercato molti sotterfugi. Cioè si sono immaginati, si sono creati degli inganni, delle scappatoie, degli espedienti per sottrarsi alla sufficienza di Dio. Ecclesiaste 7,29. In questa scelta l'uomo ha deciso di non vivere più secondo le coordinate di Dio, ma di farsele da solo, scegliere da sé come governare la propria vita. Questo è stato il danno di Adamo ed Eva nel giardino nel prendere il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, complicandosi enormemente la vita e complicandola anche agli altri. Allora le parole del Signore Gesù in questo discorso sul monte sono le parole di Dio, riprese dal Signore Gesù, riproposte alla sua generazione, riproposte a noi questa mattina, perché Dio vuole ristabilire e riequilibrare la vita dell'uomo. Senza dubbio la sobrietà a cui Cristo fa riferimento ci consente di guardare la realtà per quella che è, ci consente di guardare gli uomini, i nostri simili, per quello che sono, perché la sobrietà non altera la realtà. Uno dei problemi dell'ansietà, che è proprio opposta alla sobrietà, è quello di alterare proprio la realtà, di voler cambiare le cose intorno a noi. Essendo insoddisfatti, vogliamo trasformarle, di rendere tutte le cose a noi favorevoli e perfino di manipolare, o se volete di soggiogare le persone attraverso la nostra dialettica, affinché queste persone facciano le cose secondo la nostra visione. Nel tentativo di raggiungere tali obiettivi si elaborano stratagemmi che portino, come si dice in un proverbio italiano, acqua al proprio mulino. E quindi anziché avere, come dire, con i nostri simili scambi sereni, opinioni e visioni, diciamo, con la possibilità di confronto, cerchiamo invece di condizionare le persone con il nostro linguaggio, in maniera tale che facciano ciò che noi vogliamo. E questo è molto, molto pericoloso. E tutto questo non fa e non ha fatto altro che complicare ulteriormente la vita, le relazioni, e rendere ancora più ansiosa la vita di quanto già non la fosse. Evidentemente la neutralità in questo mondo non esiste. E quindi nessuno di noi può dire di non appartenere a nessuna di queste due categorie, cioè di ansiosi o di sobri. Noi siamo o ansiosi o siamo sobri. Forse proviamo a pensarci realmente. Noi tutti ci facciamo conoscere come? Attraverso le parole, attraverso gli atteggiamenti, attraverso le azioni che facciamo, le scelte che facciamo. Gli altri ci conoscono attraverso questo. Le nostre parole, le nostre azioni, le nostre scelte sono in qualche misura la nostra carta d'identità. Quando andiamo in un ufficio ci chiedono un documento, perché vogliono sapere chi siamo. Una volta sulla carta d'identità, forse i giovani non lo sanno, ma c'era anche scritto di che religione eri, in modo che l'ufficiale o comunque l'impiegato che ti richiedeva il documento sapeva collocarti anche religiosamente. Ma anche se non c'è scritto, il nostro parlare, le nostre azioni, le nostre scelte ci dicono anche questo agli altri sulla nostra chi siamo. Se siamo degli asceti, se siamo degli materialisti, se siamo degli atei o se siamo dei cristiani, è il nostro modo di essere che lo chiarirà o lo chiarisce di fronte agli altri. Vedete, se il materialista crede nei tanti oggetti che può possedere, godere e usufruire, la domanda per noi è: il cristiano in che cosa crede? In chi crede, scusate? Il materialista dichiara di credere nelle cose materiali e vive di cose materiali. E in qualche maniera il materialista è coerente, perché vive, lo dice e vive di cose materiali. Ma noi cristiani, che diciamo e dichiariamo spesso di affiliarci completamente al Signore, alla provvidenza di Dio, siamo certi che viviamo coerentemente a quanto diciamo? Per esempio, di fronte alle tantissime voci che si elevano contro il clima, vedi l'ultimo, il 50° Forum forum di Davos nei giorni scorsi appunto in Svizzera, sui problemi di ecologia che sono all'ordine del giorno, dell'agenda di tutti i governi, della devastazione, diciamo, della creazione di Dio. Ecco, di fronte a questo c'è da chiedersi quale sia stato negli anni, qual è il ruolo dei cristiani. Dio non ha forse affidato all'uomo la creazione affinché se ne prendesse cura e affinché questa creazione fosse teatro della sua gloria? Cosa ne è stato di questo mandato culturale? I cristiani, noi non dovremmo andare dietro o al rimorchio degli ambientalisti e delle loro ansietà. Noi cristiani dovremmo tornare, tutti cristiani, dovremmo ritornare alla dottrina biblica della creazione, della sua protezione, della sua salvaguardia. Non abbiamo bisogno che ce lo dicano gli ambientalisti, perché ce l'ha già detto il Signore. Quindi non si tratta di essere, come dire, fautori dei proclami di Trump o di Greta Thunberg, ma cristiani responsabili che vivono nella creazione di Dio con sobrietà della protezione e della consapevolezza che in definitiva Dio ha tutto sotto controllo. Questo non lo dobbiamo dimenticare. Rischiamo di essere pessimisti se andiamo dietro agli ambientalisti più di quanto, diciamo, il danno non sia reale, lo accentuiamo, ma rimane il fatto che noi come cristiani dobbiamo tornare non a quello che ci dicono gli ambientalisti, ma che cosa ci dice Dio riguardo alla dottrina della creazione. Il significato quindi della sobrietà sta nel diritto di Dio su tutta l'esistenza dell'uomo, sui suoi veri bisogni, sulle sue reali esigenze. Se il nostro cuore, le nostre vite sono ripiene della pienezza di Dio, anche noi. Ecco, se siamo pieni della pienezza di Dio non abbiamo bisogno più del superfluo, che Paolo definisce anche spazzatura. Non abbiamo più necessità e ragione di essere ansiosi, come ci dice il testo, di che cosa ci vestiremo, che cosa mangeremo, cosa berremo e della nostra stessa vita nella sua completezza o complessità. Non saremo ansiosi di come va il mondo, sapendo che Dio ne ha il controllo, ma saremo e dovremo essere, dobbiamo essere, fratelli e sorelle, amministratori responsabili della sana gestione di tutti i beni che Dio giornalmente ci fa dono. Quindi, in primo luogo, abbiamo visto che cos'è l'ansietà. In secondo luogo, vediamo il suo carattere biblico. Vedete, subito dopo la rottura dell'alleanza da parte di Adamo ed Eva, Dio il Creatore, attraverso la sua legge, attraverso la parola, ha posto immediatamente il rimedio di riconciliazione. Ha posto il rimedio perché l'uomo potesse riconciliarsi nuovamente con Dio, riconciliarsi con i propri simili, perché Adamo ed Eva, immediatamente dopo il peccato, entrarono in conflitto, ricordate? È stata lei, ma no, è stato lui, è stato Satana. Quindi Dio vuole riconciliarci con i nostri simili e con tutto ciò che ci circonda. La legge di Dio, la parola di Dio ci aiuta a comprendere la corretta natura che vi deve essere nel questo rapporto tra Dio e l'uomo, tra uomo e uomo e tra uomo e creazione, o tra uomo e bene. L'Antico Testamento afferma con una certa forza che la terra appartiene a Dio, Geremia 27,5. Ciò significa che noi non possiamo possederla per sempre. Se la terra è di Dio, l'uomo non può vivere come se fosse il possidente, come se ne fosse il padrone, quindi avere la libertà di fare della terra, dei beni, tutto ciò che vuole. E come? Come vuole. Dio è il donatore, ma noi siamo solo amministratori di una proprietà altrui, cioè quella di Dio. Pertanto il mio operato, il nostro operato, dovrebbe riflettere sempre gli interessi di Dio e non i miei. Invece lo sfruttamento del suolo, della terra, della creazione avviene perché si fanno i propri interessi. L'interesse nostro dovrebbe essere quindi di soddisfare la volontà di Dio per il bene, come dire, del riconoscimento della sua gloria, ma anche per il bene della collettività. Si parla spesso in politica, tutti, quando parlano dei loro programmi, che lo dicono, lo vogliono i cittadini, per l'Italia. Ma guarda caso che alla fine si scopre sempre che si sta facendo tutto questo per interessi propri, personali, politici del proprio partito, diciamo di vario genere, finanziario e non solo. In un'altra occasione Gesù stesso, per esempio, nel raccontare la parabola del ricco, il quale riposava la sua sicurezza sulle grandi ricchezze che possedeva, e che Gesù, ricordate, definì quell'uomo uno stolto, condannò proprio in quell'occasione il materialismo, quando disse: state attenti, guardatevi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. È totalmente controcorrente. Non è questo il modo di pensare, che forse anche noi spesso abbiamo. Ah, più ho e più sono. No, la scrittura ci dice totalmente il contrario. Luca 12, 15. Il ricco stolto, ci dice la Bibbia, la parola, che non ebbe la possibilità di godere della sua abbondanza e della sua avarizia. Perché il Signore gli disse: stolto, questa notte spezza, l'anima tua ti sarà ridomandata, e tutto quello che tu hai accumulato, che hai preparato, di chi sarà? Chi ne godrà? Luca 12, 20. Aggiungendo questa cosa, questo richiamo anche per noi oggi. Così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. O non è ricco di Dio. Versetto 21. Paolo, l'Apostolo Paolo, sembra essere anche molto più severo di Gesù quando disse che gli avari, definisce anche degli idolatri, anche qui totalmente controcorrente, gli avari non avranno alcuna eredità nel regno di Cristo e di Dio, Efesini 5:5. L'avarizia infatti è anche la perdita dell'anima, e Gesù lo riprende, anzi lo dice prima di Paolo: che gioverà all'uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde l'anima sua? E poi, che cosa potrà dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Ci sono ricchezze che possediamo, che possono essere sufficienti per la nostra salvezza? Non ce n'è. Eppure abbiamo la tendenza ad accumulare. Abbiamo la tendenza a presentare ricchezze, anche nell'ambito religioso, a Dio, pensando che queste, ricchezze, diciamo, di opere buone, ricchezze di attività sociale, di rispetto di normative religiose o comunque di aspetti culturali. Niente di tutto questo. Certamente per noi uomini l'avarizia non è cosa malvagia. In alcuni casi è perfino considerata cosa nobile, visto il caro vita, visto anche l'interesse dei genitori di voler, come dire, garantire un futuro roseo per i propri figli, preoccupandosi oltremodo del futuro dei propri figli, senza mai responsabilizzarli a scelte responsabili, consapevoli che la vita va vissuta con sacrificio, con il proprio impegno, non trovare sempre la pappa pronta. Però la tendenza, l'avarizia di certi genitori è proprio questa. C'era questo interesse che non è malvagio, però trasmette un senso troppo protettivo ai discendenti da non responsabilizzare che la vita deve essere sudata. Ciò che si guadagna con il proprio sudore lo si fa apprezzare. Ciò che lo si riceve senza fare nessuno sforzo viene disprezzato. La scrittura ci dice che l'avarizia, il materialismo sono sinonimi in realtà del rifiuto di Dio, in quanto riflettono proprio questa mancanza di fede e problemi di carattere spirituale. È ovvio che però soffocare il problema, quindi non mettere in discussione la nostra avarizia, non è la soluzione. Se tratteniamo per noi, se desideriamo avere più di quanto abbiamo e non sappiamo riconoscere che ogni dono ci viene dal Signore, Giacomo 1,17, c'è un problema di incredulità il quale non ci permette di essere liberi di affidarci al Signore. Eppure Gesù, in questo discorso che abbiamo letto di Matteo 6, ci dice che bisogna imparare a fidarsi di Dio e della sua costante provvidenza. Forse se rileggiamo i versetti da 26 a 32 abbiamo maggiore consapevolezza. Guardate, gli uccelli del cielo non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto di più di loro? E chi di voi con la propria preoccupazione aggiunge un'ora sola alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano, non filano. Eppure vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede. Non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i pagani che cercano queste cose, ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Dio solo governa ogni cosa con saggezza per l'onore del suo nome, per la sua gloria e per la benedizione dei suoi figli. E non solo, perché nella grazia comune Dio si preoccupa dell'intera popolazione mondiale. E come dirà Paolo, per voler anche dare al popolo di Dio la serenità che non solo nelle difficoltà Dio ci è vicino, ma anche in queste questioni di ordine materiale, dice: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Quindi Dio sa ciò di cui abbiamo bisogno. È evidente che disciplinarsi nella sobrietà non significa diventare asceti, cioè degli eremiti, dei monaci. Se Dio ha creato ogni cosa buona, significa allora che la semplicità, la sobrietà, è il riconoscere quindi il diritto di Dio su tutta la realtà, anche quella materiale. L'ascetismo in realtà è il rinnegamento della bontà e della provvidenza del Signore, mentre la semplicità, la sobrietà, è il possedere ciò che Dio ci dà nella giusta prospettiva, appunto, della provvidenza di Dio. Forse ci è utile ricordare le parole dell'Apostolo Paolo ai Filippesi: so essere abbassato come anche vivere nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere sazio e ad avere fame, ad abbondare e a soffrire penuria. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Filippesi 4, 12 e 13, questa è la versione di Edatti. Infine, diciamo che se abbiamo la giusta prospettiva del regno, possiamo collocare le cose al loro giusto posto. Esse infatti vengono, tutte queste cose vengono dopo di Dio, che è il contrario del materialismo, che pone tutto prima di Dio, anzi Dio non c'è proprio. Non dobbiamo e non abbiamo bisogno quindi di costruirci noi la sicurezza come il giovane stolto, ma possiamo riposare sulla sufficienza del Signore, nel mentre compiamo responsabilmente il nostro lavoro e facciamo le nostre scelte di vita. E ricordiamo che il versetto 33, forse è uno di quei pochi che tutti conosciamo a memoria, ma che non sempre trova vera concretezza nella nostra storia personale, dice questo: cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose, mettetele dentro tutte quelle che volete, vi verranno date in più. Il terzo e ultimo aspetto è la sua applicabilità. Allora è evidente che non possiamo fermarci alle sole questioni teoretiche, nozionistiche o intellettuali, se volete. Cosa significa in pratica essere sobri? Molto sinteticamente potremmo dire che l'uomo può vivere bene, può vivere con gioia e soddisfazione senza un ammasso di cose. Del resto, se noi guardiamo i paesi sottosviluppati, una volta si diceva il terzo mondo, dove i bambini sono per strada e giocano con una lattina, con un pezzo di pietra, e sono gioiosi. E invece i nostri bambini vogliono il cellulare dell'ultima, che è uscito ieri, che è uscito domani. Siamo sempre insoddisfatti. L'uomo può vivere senza un ammasso di cose. Abbiamo detto che l'identità dell'uomo non risiede in ciò che possiede, Luca 12,15, perché questa è la trappola della pubblicità, del consumismo, dell'Occidente. E purtroppo crea falsi bisogni. Ma questa è anche la falsa e diabolica teologia della prosperità. Dio e la sua parola ci propongono invece una visione di vita totalmente diversa. In primo luogo, la parola di Dio ci chiede di sviluppare un senso critico nei confronti dei cosiddetti luoghi comuni, che sono quelli, ma lo fanno tutti perché non posso farlo io. Non sempre noi ci rendiamo conto, ma a volte assimiliamo dei comportamenti senza ne esserci neppure conto, perché non ci abbiamo riflettuto. Quando diamo credito, per esempio, a una certa pubblicità che crea in noi dei bisogni fittizi, che senza quella pubblicità non ci sarebbero neppure passati per la mente. Perché la pubblicità pesca nelle nostre frustrazioni e ci fa credere che quel prodotto, che quello stile di vita, sono legittime. Le devi avere, non puoi farne a meno. Devi ostentare ricchezza, lo fanno tutti. Sono sempre più frequenti queste pubblicità. Prendi ora e paghi l'anno prossimo. Acquista a tasso zero. Acquistala ora. E fra 2 anni, 3 anni sei libero di restituirla. Sono pubblicità che ascoltiamo continuamente. Ecco, ascoltare con senso critico le pubblicità e non andare dietro ai luoghi comuni ci eviterà di piangere dopo aver fatto un passo, come dire, sbagliato, è troppo lungo per le nostre capacità reali. A volte, a fronte di tagli e sbagli, capita, e questo è particolare ai credenti, di dover inevitabilmente rivedere, anche a ribasso, la disciplina della liberalità verso il Signore e verso la sua opera. E c'è chi non ha mai messo in conto il tema della liberalità, proprio perché c'è troppa attenzione sulla realtà esistente. In secondo luogo, è bene interrogarsi sulla consistenza reale delle nostre esigenze, dei nostri bisogni. Essere sobri significa individuare le esigenze vere da quelle false, da quelle fittizie. Per esempio, ci sono persone che non possono vedere il loro frigo semivuoto e lo riempiono continuamente e continuamente buttano via il cibo scaduto perché non sono riuscite neppure a consumarlo. Potremmo dire questo anche riguardo ai guardaroba, all'abbigliamento o alla tecnologia informatica e altro. Forse tali persone, o se noi apparteniamo a questa categoria, facciamo bene a pensare quante persone ogni giorno muoiono per mancanza di cibo e di beni di prima necessità. Secondo la statistica della FAO dell'anno scorso, ogni giorno muoiono 25.000 persone, la maggior parte bambini sotto ai 5 anni. Sostanzialmente, una persona ogni 3 secondi. In questo momento è morta una persona. 15, dalle 15 alle 18 persone al minuto. In una giornata sono 27.000, circa 27.000 persone. Un triste dato di questi giorni che è emerso riferito al 2019, perché ogni anno all'inizio degli anni si fanno anche questi conteggi, lo fanno i giornalisti, è la disparità di distribuzione delle ricchezze mondiali. Sembra che 26 persone possiedano le ricchezze di 3,8 miliardi di persone. Solo 26 persone. In Italia il 20% dei paperoni possiede il 72-73% della ricchezza nazionale. Che ne faranno di tutto questo denaro, di questa ricchezza? Ecco, penso che accanto nostro dobbiamo, nel nostro piccolo, in confronto a questi personaggi, interrogarci allora se certi bisogni sono reali o fittizi. E inoltre chiediamoci, ma le cose che possiedo esprimono adeguatamente le mie necessità? Noi siamo più ricchi. Esprimono adeguatamente le nostre necessità, le mie necessità, o sono espressioni di prestigio e anche di inutilità? In terzo luogo, essere riconoscenti. Dobbiamo essere riconoscenti di ciò che riceviamo come dono. Abbiamo già fatto riferimento che l'ascetismo, quindi la rinuncia ai beni, non è l'ideale biblico. E che Dio ha creato le cose per l'uomo, perché se ne possano godere nella giusta quantità e proporzione. Perciò noi dobbiamo imparare a ricevere i beni ed essere riconoscenti a Dio che ce ne fa dono, abbiamo detto Giacomo 1,17, perché ogni bene, ogni dono perfetto provengono dalla mano di Dio. Dobbiamo essere gioiosi di averli ricevuti. Saperci accontentare senza essere schiavi delle cose per fare posto a Dio nella sana gestione di ciò che ci dona. Non sarebbe per esempio una blasfemia che durante il culto al Signore lo ringraziamo anche per i doni materiali, anziché considerarle come cose che ci sono dovute. Non sarebbe neppure, come dire, errato ringraziare chi si prodiga per noi, mia moglie, mio marito, nella gestione familiare, oppure chi per noi, diciamo, in questo periodo ritira prodotti in scadenza e ce li fa pervenire. E questo ci porta a considerare l'ultimo punto, che riguarda il sapere che Dio si prende cura di noi in toto, essendone Lui il donatore. Si tratta quindi di imparare a dipendere da Lui anche nelle piccole cose. Si può credere in Lui anche in una società sempre più affannata alla ricerca di ricchezze e del consumismo. possiamo credere nel Signore all'interno di una società angosciata dalle future prospettive di scarsità delle risorse proprio a causa dei cambiamenti climatici. La disciplina della sobrietà può aiutare a riflettere che la nostra sicurezza non risiede nella futura pensione, nell'assicurazione sulla vita che faticosamente stiamo costruendo, ma risiede in Dio. Può darsi che quella pensione sulla vita non riusciremo mai a goderla noi, dovrà goderla forse qualche erede, ammesso che le banche o le agenzie siano oneste nella restituzione. Il Signore si prende cura di noi, dei nostri bisogni reali, e allora possiamo imparare anche a donare, a mettere a disposizione degli altri i beni che Lui ci ha dato, che ce ne ha fatto dono. Cioè saper condividere con gli altri la ricchezza delle sue benedizioni, anche se per noi sono, come dire, ritenute poche, ma sono benedizioni del Signore. Forse possiamo vedere un parallelo nella preghiera che Paolo fa per 3 volte al Signore di togliergli quella spina nella carne. Ma il Signore che avrebbe potuto, gli ha detto la mia grazia ti basta. Quando Dio ci dice che ci basta una determinata cosa, per quale ragione? Dobbiamo insistere. E a volte facciamo degli errori che ci pentiamo. Io ne ho fatti diversi nella mia vita. Quando ho voluto una certa macchina e mi sono indebitato e poi avevo la difficoltà a pagare. Non c'era bisogno. Ma con il senno di poi ti rendi conto di questi errori. Quindi se il Signore ci dice basta, che quello che ci dà ci basta, impariamo ad essere riconoscenti. Le molte cose, queste forme di ricchezza, rendono la vita sempre più difficile. A volte la rendono ingestibile. Perciò è di grande beneficio semplificare la nostra vita per non essere schiavi delle ricchezze della creazione, ma essere invece beneficiari che riconoscono e danno gloria a Dio per la sua provvidenza. Allora in conclusione possiamo dire che la sobrietà non riguarda solo le cose materiali, ma riguarda anche, quindi i beni, ma anche i nostri pensieri, proprio in relazione ad essi. Non è forse vero che la nostra mente è spesso, come dire, un ginepraio, un aggrovigliamento di pensieri sganciati da Dio, pieno di paure per il futuro o di slanci non riflettuti con azioni conseguenziali drammatiche. Il Signore vuole ripulire, vuole sfrondare, sfoltire i nostri aggrovigliamenti mentali e mettere ordine nella nostra vita, nei nostri pensieri, perché le azioni, come abbiamo detto all'inizio, sono la conseguenza dei pensieri, di una realtà interiore, di una soddisfazione interiore. E se i nostri pensieri sono disordinati, quanto sarà, lo sarà la nostra vita. Allora che il Signore ci dia di crescere nella sobrietà e nella consapevolezza che la vita e il regno valgono di gran lunga le molte cose che riempiono la nostra esistenza. Cercate prima il regno di Dio, il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. E non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di sé. Basta a ciascun giorno il suo affanno.